Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald, Newton Compton Editori. Capitolo primo. Quando ero più giovane e indifeso, mio padre mi ha dato un consiglio che ho fatto mio da allora. Tutte le volte che ti viene da criticare qualcuno, mi ha detto, ricordati che non tutti a questo mondo hanno avuto i vantaggi che hai avuto tu. Non ha detto nient'altro, ma siamo sempre stati insolitamente comunicativi in modo riservato e capii che intendeva molto più di questo. Di conseguenza tendo a evitare ogni giudizio, un'abitudine che mi ha fatto incontrare molti tipi curiosi e reso vittima di non pochi inveterati scocciatori. La mente anormale è rapida nell'individuare e attaccarsi a questa qualità quando si rivela in una persona normale e perciò al college sono stato ingiustamente accusato di essere un politicante perché ero a conoscenza dei dolori segreti di uomini sconosciuti e sfrenati. Molte confidenze non erano cercate, spesso ho finto di dormire, di essere preoccupato, oppure mostravo uno stile frivolezza quando mi rendevo conto da qualche segno inconfondibile che si profilava all'orizzonte una rivelazione intima, perché le rivelazioni intime dei giovani, almeno nei termini in cui sono espresse, tendono a plagiare e sono alterate da evidenti omissioni. Astenersi dal giudicare implica un'infinita speranza. Ho ancora paura di perdermi qualcosa se mi dimentico che, come mio padre snobisticamente suggeriva, e io snobisticamente ripeto, il senso di un'indispensabile decenza è suddiviso in modo ineguale alla nascita. E dopo essermi vantato della mia tolleranza, ammetto che ha un limite. La condotta può essere basata su una dura roccia o su un'instabile palude, ma dopo un certo punto non mi importa su cosa è fondata. Quando sono tornato dall'est lo scorso autunno, volevo che il mondo indossasse l'uniforme e restasse su una specie di eterno attenti morale. Non volevo più riottose scorribande nel cuore umano, con tanto divisioni privilegiate. Solo Gatsby, l'uomo che dà il nome a questo libro, fu per me un'eccezione. Gatsby, che rappresentava tutto ciò per cui io provavo un disprezzo totale. Se la personalità è un ininterrotto susseguirsi di successi, allora c'era qualcosa di magnifico in lui, una sorta di elevata sensibilità alle promesse della vita, come se fosse collegato a uno di quei complicati strumenti che registrano i terremoti a migliaia di chilometri di distanza. Questa reattività non aveva niente a che fare con la flaccida impressionabilità a cui si dà dignità chiamandola temperamento creativo. Era un dono straordinario di speranza, una romantica prontezza che non ho mai trovato in nessun altro e che probabilmente non troverò mai più. No. Gatsby si rivelò a posto, alla fine. Era quello che dava la caccia a Gatsby, la polvere sozza che fluttuava nella scia dei suoi sogni, che interruppe temporaneamente il mio interesse nei dolori transitori e nelle brevi euforie degli uomini. La mia famiglia è stata influente. Gente agiata di questa città del Midwest da tre generazioni. I Carraway sono una specie di clan e secondo la tradizione discendiamo dai duchi di Buccleuch, ma il vero fondatore del mio ramo è stato il fratello di mio nonno, che arrivò qui nel 51, mandò un sostituto alla guerra civile e mise su un'attività di ferramenta all'ingrosso che mio padre manda avanti ancora oggi. Non ho mai conosciuto questo prozio, ma si dice che gli assomigli, con particolare riferimento al quadro piuttosto brutto che è appeso nell'ufficio di mio padre. Mi sono laureato a New Haven nel 1915, solo un quarto di secolo dopo mio padre, e poco più tardi ho partecipato a quella tardiva migrazione teutonica conosciuta come la Grande Guerra. Apprezzai la controffensiva così tanto che tornai irrequieto. Il Midwest, invece di essere il caldo centro del mondo, adesso mi sembrava il bordo ruvido dell'universo. Così decisi di andare all'est a imparare il lavoro di borsa. Tutti quelli che conoscevo lavoravano in borsa, perciò immaginai che ci fosse posto anche per un altro. Tutte le mie zii e i miei zii ne discussero come se stessero scegliendo la scuola per me. E finalmente dissero, beh, sì, con facce serie ed esitanti. Mio padre acconsentì a sostenermi finanziariamente per un anno. Così, dopo molti rinvii, andai all'est, per sempre, pensavo io, nella primavera del 22. La cosa più pratica era trovare una stanza in città, ma era una stagione calda e io avevo appena lasciato una terra di grandi praterie e alberi amichevoli. Perciò, quando un collega dell'ufficio mi propose di dividere una casa in una cittadina dei sobborghi, pensai fosse una grande idea. Lui trovò la casa, un bungalow di cartapesta rovinata a $80 al mese, ma all'ultimo momento la società lo mandò a Washington e io me ne andai in campagna da solo. Avevo un cane. Almeno lo ebbi finché non scappò dopo qualche giorno. Una vecchia Dodge e una donna delle pulizie finlandese, che mi faceva il letto, mi preparava la colazione e borbottava perle di saggezza a se stessa davanti alla stufa elettrica. Mi sentii solo per un giorno o due, finché una mattina un uomo, arrivato più recentemente di me, mi fermò in strada. «Come si arriva a West Egg?» mi chiese scoraggiato. Glielo dissi, e quando ripresi a camminare non mi sentii più solo. Ero una guida, un apripista, uno del posto. Mi aveva casualmente conferito la cittadinanza della zona. Così, con il sole e la grande esplosione di foglie sugli alberi, proprio come crescono le cose nei film accelerati, mi venne la solita convinzione che la vita ricominciasse con l'estate. C'era così tanto da leggere, tanto per cominciare, e tanta buona salute da rubare alla giovane aria frizzante. Comprai una dozzina di libri sulle banche, il credito, le garanzie di investimento, e li piazzai sullo scaffale da dove mi promettevano di svelarmi i brillanti segreti che solo Mida, Morgan e Mecenate conoscevano. E avevo la ferma intenzione di leggere molti altri libri. Mi interessavo abbastanza di letteratura al college. Un anno avevo scritto una serie di solenni e banali editoriali per il Yale News, e adesso stavo per riportare queste cose nella mia vita e ritornare a essere il più limitato degli specialisti, l'uomo versatile. Non è solo un epigramma. La vita sembra molto più di successo se la si vede da una finestra sola, dopo tutto. Solo per caso affittai una casa in una delle comunità più strane del Nord America. Si trovava su quella snella isola ribelle che si estende a est di New York, dove fra le altre curiosità naturali ci sono due inusuali formazioni di terra. A una trentina di chilometri dalla città, due uova enormi, identiche nei contorni e separate solo da una baia di cortesia, si gettano nel tratto d'acqua salata più mansueto dell'emisfero occidentale, l'enorme aia acquatica di Long Island Sound. Non sono ovali perfetti, come l'uovo nella storiella di Colombo, sono entrambi schiacciati a un'estremità. Ma la loro rassomiglianza deve essere fonte di continua confusione per i gabbiani che vi volano sopra. Per gli esseri non alati, il fenomeno che colpisce di più è la loro diversità in ogni particolare, che non sia la forma e la dimensione. Io vivevo a West Egg e la meno alla moda delle due, anche se questo è il modo più banale per esprimere il bizzarro e non poco sinistro contrasto tra le due. La mia casa era sull'estremità dell'uovo, a una cinquantina di metri dallo stretto, e schiacciata tra due enormi edifici che si affittavano per 12.000 o 15.000 dollari stagione. Quello alla mia destra era qualcosa di colossale sotto tutti i punti di vista, era una vera e propria copia di un hotel de ville della Normandia, con una torre su un lato, nuova di zecca, sotto una rada barba di edera in crescita, una piscina di marmo e più di 20 ettari di prato giardino. Era il palazzo di Gatsby. O meglio, visto che non conoscevo il signor Gatsby, era un palazzo, abitato da un gentiluomo con quel cognome. Casa mia era come un pugno nell'occhio, ma un pugno piccolo. Tanto da essere stato ignorato, così avevo la vista sul mare, una vista parziale del giardino del mio vicino e la consolante vicinanza di gente milionaria. Tutto per 80 dollari al mese. Eleonora Cattaneo.